Alberto Ginastera, raccontato da Luigi Abbate.
In un'intervista risalente al 1980, 3 anni prima della sua morte, Alberto Ginastera ebbe a dire: «Sono un uomo del Mediterraneo nato a Buenos Aires. Le origini di mio padre sono catalane, quelle di mia madre della Lombardia, una regione del nord Italia». È un'osservazione che, alla luce della vita e della produzione di questo importante autore musicale del Novecento, non solo latinoamericano, suona quasi come un'indicazione di posizionamento storico-critico, se non una involontaria dichiarazione di intenti. È sempre molto interessante approfondire la conoscenza di autori americani, del nord come del centro o del sud. Al di là della singola vicenda biografica e dell'interesse e dell'importanza della produzione, quasi tutti, in un modo o nell'altro, hanno fatto i conti con la vecchia Europa, vivendo nella presenza sia perché sono stati discendenti di immigrati, quindi a livello più personale, diciamo, e sia per l'imponente eredità del suo patrimonio storico. Da questo punto di vista, credo che Ginastera sia una figura esemplare. Alberto Evaristo Ginastera nasce a Buenos Aires l'11 aprile 1916. Talento compositivamente precoce, a 18 anni scrive Impressiones de la Puna, pagina per flauto e archi, la cui scrittura evoca il clima della musica folclorica della Puna di Atacama, regione del nord argentino al confine con il Cile. Nonostante l'autore lo abbia poi ritirato dal catalogo, l'ipercriticismo, anche in senso riflessivo, sarà una caratteristica, anche qui sarebbe da dire molto europea, del suo comportamento. Il lavoro è significativo perché, ancora in assenza di seri studi di composizione, segna l'inizio della prima fase della sua produzione, quella del cosiddetto nazionalismo oggettivo. Nel 1936 entra nel Conservatorio Nazionale de Musica, seguendo i corsi di Athos Palma, José Gil e José André. Sono nomi poco noti, ma soprattutto gli ultimi due, i quali oltre a essere didatti di contrappunto e composizione erano attivi organizzatori musicali, lasceranno qualcosa nella loro esperienza al futuro fondatore e direttore di istituzioni di alta formazione, come il Conservatorio della Plata, che appunto fonda e dirige nel 1948, oppure il Centro Latinoamericano di Alti Studi Musicali, dove per la prima volta in America Latina la composizione elettronica viene inserita come materia di studio, oppure fondatore di festival, come quello argentino della Società Internazionale di Musica Contemporanea, fondato sempre nel 1948. Il 21enne Ginastera è ancora allievo del conservatorio nel 1937, quando compone prima la suite e poi l'intero balletto Panambi, che vedrà la luce al Teatro Colón per la coreografia di Margarete Wallmann, la celebre regista e coreografa austriaca rifugiatasi in Argentina per scampare alle persecuzioni razziali e all'epoca nominata direttrice del corpo di ballo del Teatro Colón. Nel 1941 avvia l'attività di didatta, che si interrompe bruscamente alla fine del 1945, poco prima dell'affermazione al potere di Juan Perón, che verrà eletto presidente nel febbraio del 1946 per il primo dei suoi due mandati. Ginastera firma una petizione in difesa dei diritti civili e la cosa determina l'immediato licenziamento dal conservatorio situato presso l'Accademia Nazionale Militare dove insegnava. Nel 1942 aveva ricevuto una borsa di studio dalla Guggenheim Foundation di New York, ma a causa dell'entrata in guerra degli Stati Uniti non poteva usufruirne e lo farà proprio subito dopo il licenziamento. E nel frattempo un impresario statunitense, Lincoln Kirstein, direttore dell'American Ballet Caravan, dopo aver ascoltato la musica di Panambi, invita il compositore a comporre un nuovo balletto. Nasce Estancia, che non vedrà la luce con quella compagnia nel frattempo fallita, ma che anche in questo caso verrà presentata come suite nel 1943, un anno dopo la stesura del balletto, che invece avrà la sua prima solo nel 1952. La residenza a New York, grazie alla Guggenheim, lo farà ulteriormente conoscere e apprezzare in un ambiente importante per la sua crescita artistica. Visita prestigiose istituzioni musicali ed entra in contatto con autorevoli compositori, anche stilisticamente lontanissimi fra loro, come Samuel Barber o Elliot Carter. Ma anzitutto incontra Aaron Copland, figura storicamente di riferimento e di contatto fra i continenti americani, nord, centro e sud. Ginastera lo aveva incontrato nel 1941 in Argentina e segue i suoi corsi a Tanglewood. Nel frattempo continua a scrivere. Siamo nel pieno del già citato periodo detto del nazionalismo oggettivo. Il compositore rilegge il folklore della sua terra, attento in particolare a esaltare e in un certo senso esasperare il parametro ritmico e ricorrendo alla politonalità per arricchire la tavolozza armonica, che ha come sua forma ed elemento ricorrente l'accordo prodotto dall'intonazione a corde vuote della chitarra, accordo spesso alterato. Estancia, balletto in un atto e cinque scene, dal poema epico di tradizione gauchesca Martín Fierro di José Hernández, è il lavoro più significativo di questa fase. Ciascuna delle cinque scene segna un momento della giornata di vita in campagna, fatta di lavoro agricolo, di doma degli animali, di contemplazione del crepuscolo, ma anche di turisti che fotografano da lontano. Il tutto è occasione per dare fondo alla presenza di danze della tradizione gauchesca, come la zamba o il zapateado, ma soprattutto il malambo, che nella tradizione è danza squisitamente maschile, esibisce abilità e virilità del gaucho vaquero, e che Ginastera trasforma estremizzando la sincopazione rispetto alla struttura del ritmo binario composto, il 6/8. Il parossismo motorio del malambo dà un tono quasi orgiastico al finale del balletto. We'll be right back. Verso la fine degli anni 60, Ginastera decide di fare il punto della situazione, circoscrivendo in tre periodi la propria produzione compositiva. Il nazionalismo oggettivo, dal 1934 al 47, il nazionalismo soggettivo, dal 47 al 57, il neoespressionismo, dal 57 al momento della classificazione. Premesso che negli anni successivi a questa divisione Ginastera produrrà e ovviamente maturerà un'evoluzione stilistica, questa divisione in tre fasi, pensata dallo stesso compositore, ancora una volta rivela un'ansia di schematizzazione che a sua volta lascia intravedere una sensibilità, una coscienza critica assai europea. La fase del nazionalismo soggettivo si inaugura nel nome della musica da camera, con il primo quartetto, preceduto e seguito dalle prime due delle tre Pampeanas, rispettivamente per violino e pianoforte e per violoncello e pianoforte, mentre la terza è stata scritta per orchestra. La sostituzione del termine oggettivo con soggettivo, associato a quello di nazionalismo, è inteso sostanzialmente per sottolineare una tendenza all'astrazione e allo stile rapsodico della scrittura, nella quale strutture ritmiche alterate ma sostanzialmente riconducibili ancora alle movenze di danza precedenti, ora convivono con elementi inediti per Ginastera, specie sul fronte armonico e timbrico. Pagina fondamentale di questa seconda fase creativa è la prima sonata per pianoforte, composta nel 1952 per Johanna Harris, moglie del compositore Roy Harris, e dedicata alla coppia di musicisti amici. Ascoltiamo dalle mani della pianista Mariangela Vaccatello l'inizio del secondo movimento, la cui scrittura per ottave sembra ricordare l'avvio della sonata di Stravinsky. Altrettanto importante quanto la produzione strumentale è la frequentazione del teatro nella produzione di Ginastera. Scrive tre opere, la prima delle quali, Don Rodrigo, è una vicenda di amore e morte e vede nel ruolo del titolo il tenore Carlo Cossutta, triestino, che ancora ragazzo emigra in Argentina. Parlando sempre di italiani, va forse anche detto che sul podio della prima esecuzione della suite sinfonica dell'opera c'era un altro italiano, il direttore fiorentino Bruno Bartoletti, la cui presenza contribuirà non meno di quella di Cossutta a sancire il successo dell'opera. La felice diffusione della sua musica fu certo gratificata anche dal fatto di aver avuto interpreti di livello assoluto, come il violinista e direttore Fritz Busch, il grande pianista ceco Rudolf Firkuschny, per il quale scriverà la Suite Danza Skriojas, i direttori Igor Markevich, che dirige le Variaciones Concertantes, e Antal Dorati, che porta a battesimo la Terza Pampeana al Festival della Biennale di Venezia del 1957. Eugène Ormandie dirige ben due prime con la Philadelphia Orchestra, il concerto per arpa, solista Nicanor Zabaleta, e il concerto per corde. L'incontro con la violoncellista argentina Aurora Natola, da tempo trasferitasi in Svizzera e che diventerà la seconda moglie del compositore, portandolo con sé a vivere a Ginevra, dove Ginastera si spegnerà il 25 giugno 1983, lo stimolò a scrivere per questo strumento ad arco. Due concerti, una sonata e altri lavori che avranno la luce con giganti del calibro di Mstislav Rostropovich e Pau Casals. Il numero dei grandi interpreti della sua musica è davvero consistente, contando anche le riprese, come quella del concerto per violino con Ruggero Ricci e Leonard Bernstein a capo della New York Philharmonic. Concerto che nell'ultimo movimento cita passaggi estratti dai capricci di Paganini. Questa attenzione di Ginastera per la citazione di momenti del repertorio passato, con funzione tematica o programmatica o semplicemente suggestiva, è un altro aspetto del suo essere musicista assai vicino alla sensibilità europea e, va detto, alla luce dei gusti odierni, anche decisamente attuale. Un'attenzione presente fin dagli esordi. Già nell'overtura del Fausto Criogio cita il Fausto di Gounod. Nel movimento conclusivo del secondo concerto per pianoforte e orchestra, composto nel 1972, aleggia lo spettrale moto perpetuo con cui termina la sonata in si bemolle minore di Chopin. Episodio fra l'altro utilizzato anche da Giorgi Ligeti al termine del secondo dei suoi tre pezzi per due pianoforti, composti 4 anni dopo il concerto di Ginastera. Altrettanto, se non ancor più suggestivo, il richiamo esplicito a Lyermann, l'uomo con l'organetto, ossia l'ultimo lead dallo schubertiano ciclo della Winterreise, nel finale della cantata Milena, per soprano e orchestra del 1971, una cantata che mette in musica passaggi dalle lettere di Kafka a Milena Jesenska, citazione simbolica e dolorosa che evoca la tragica fine dell'amore fra la donna e il grande scrittore praghese. I richiami alla produzione musicale europea, e più precisamente mitteleuropea, non si manifestano solo come sottili citazioni, ma sono anche di fattura formale e stilistica. Per esempio, guarda espressamente a Weber nella sequenza a palindromo nell'organizzazione della serie presente nel quarto movimento della cantata para America Magica per soprano e 53 strumenti a percussione. E altrettanto esplicito e raffinato è il rimando del terzo quartetto al secondo di Schoenberg per la presenza di una voce di soprano. E se il compositore viennese ricorreva ai testi del poeta Stefan Georg, qui la voce intona liriche di Juan Jiménez, Federico García Lorca e Raffaele Alberti. Siamo qui nel pieno della terza fase creativa, definita da Ginastera del neoespressionismo. All'organizzazione seriale delle altezze e all'uso delle cosiddette tecniche esecutive estese, destinate sia agli strumenti che alle voci, si aggiunge il ricorso alla scrittura per microtoni. Insomma, la tavolozza del suono organizzato, per usare una felice espressione di Edgar Varèse, uno dei grandi autori che Ginastera aveva frequentato durante i suoi soggiorni statunitensi, si fa più ricca sia negli aspetti compositivi che in quelli espressivi. Anche la produzione operistica non è estranea a questa ricerca. Caratteristica comune ai tre lavori destinati al teatro d'opera è la rappresentazione di uno stato di malessere. Già lo si accennava a proposito di Don Rodrigo. Lo stesso vale per la seconda opera, Bomarzo, incentrata sulla patologia sessuale del protagonista, Pier Francesco Orsini, e dei suoi fantasmi personificati nei mostri di pietra del suo celebre giardino. La prima assoluta avvenne su commissione dell'Opera di Washington nel maggio del 1967 e la sua ripresa era programmata al Colón per il 4 agosto dello stesso anno. Ma il regime di allora, capeggiato dal militare Juan Carlos Onganía, non sopportò il contenuto del libretto che fu accusato di immoralità. Per reazione, Ginastera vietò qualunque esecuzione dei suoi lavori in terra argentina fin tanto che l'opera non fosse messa in scena, cosa che avvenne solo nel 1972. Notoriamente scabrosa anche la vicenda della terza opera di Ginastera, Beatrice Cenci, un soggetto che fra l'altro verrà più volte ripreso da altri autori, anche recentemente. Si diceva dell'attività didattica di Alberto Ginastera e lascia certamente il segno nel suo più celebre allievo, Astor Piazzolla, che 10 anni prima di andare a Parigi per seguire le lezioni di Nadia Boulanger, con lui studia dal 1941 al 1946. Piazzolla ha appreso certamente da Ginastera le tecniche della composizione musicale, classica, mettendole ben presto in relazione con la tradizione popolare ereditata da Carlos Gardel, e trasformando così negli anni il tango porteño nel cosiddetto tango nuevo. Studia privatamente con Ginastera anche Maurizio Kagel e sono stati allievi del compositore argentino anche Gerardo Gandini, compositore, pianista e direttore d'orchestra, Alcides Lanza e un certo Osvaldo Nicolás Ferraro de los Rios. Forse qualcuno ricorderà il gruppo The Waldos, affermatosi a livello internazionale all'inizio degli anni 70, grazie a versioni pop di celebri pagine classiche, viene in mente il primo movimento della Sol minore di Mozart, versioni aborrite da puristi e filologi allora. E Waldo è proprio lo Svaldo di qui sopra. E sempre per restare in tema, diciamo di Keith Emerson, che riesce a incontrare Ginastera in Svizzera nel 73 e gli fa ascoltare l'adattamento del quarto movimento del suo primo concerto. Dopo il consenso dell'autore, entrerà nell'album Brain Salad Surgery, il quinto degli Emerson, Lake & Palmer, con il titolo di Toccata. Ma torniamo al Ginastera compositore, in particolare al suo ultimo incompiuto lavoro, la suite sinfonica Popol Vuh. Affresco ambizioso e visionario, resta privo dell'ultimo dei suoi 8 pannelli. Così ne dice l'autore. Sto evolvendo in una sorta di movimento aritroso verso l'America primitiva dei Maya, degli Aztechi, degli Inca. Non mi sento autore folclorico, ma quasi seguendo una specie di ispirazione metafisica, ciò che ho fatto è una ricostruzione degli aspetti trascendentali dell'universo precolombiano. Alberto Ginastera era un uomo di forte temperamento, orgoglioso nel dichiarare le proprie origini. Diceva che il suo cognome veniva dal fiore della ginestra, simbolo della Catalogna. Risoluto e coraggioso nell'affermare la propria autonomia di pensiero, anche di fronte all'arroganza del potere repressivo. Ed era un musicista e compositore capace di far proprie tecniche e scritture del suo tempo, per utilizzarne con originale personalità, senza mai perdere di vista le esperienze passate e a lui contemporanee della musica della sua terra, ma anzi integrando la specie con riferimento al parametro ritmico, ma anche armonico, integrandole nel suo pensiero compositivo.
L'11 aprile 1916 nasce a Buenos Aires Alberto Ginastera. Luigi Abbate lo ha raccontato a Bichi Music.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.